Desidero insieme a voi guardare le letture di ieri, venerdì, dalla seconda settimana e di oggi, perché anche attraverso queste letture vengono confermate tantissime cose, tantissime realtà che abbiamo detto. Innanzitutto nella prima lettura di ieri, la vendita di Giuseppe. È chiaro a tutti che Giuseppe d'Egitto Dio l'ha usato. Giuseppe d'Egitto è stata una testimonianza perché è partito da venduto per schiavo, vissuto da schiavo, diventato al servizio del faraone, il più grande in Egitto, e Dio l'ha usato per salvare il popolo di Israele. Popolo di Israele che poi in Egitto diventa numeroso e attraverso Mosè lo chiama fuori, verso la terra promessa. Quindi è stato un grande strumento di Dio. E di sicuro lo era dal momento del concepimento. Però guardate come agisce sempre il male contro l'azione di Dio. Non era previsto, probabilmente, che dovesse proprio finire schiavo, che dovesse rischiare di morire. Se l'avessero ammazzato Giuseppe? Dico questo per dire, vedete come viene prodotta l'energia disgregante? Poi Dio recupera, certo. Dio trasforma il male in bene, certo. Però penso che siamo tutti d'accordo nel dire sarebbe meglio evitare il male e avere solo il bene. Non sempre dover trasformare il male in bene. Dio ama sempre, ma quanto dolore che l'uomo procura. Dico ama sempre perché anche gli altri fratelli alla fine sono tutti a capo della discendenza di Israele, figli di Giacobbe. Dio riesce a recuperare sempre, però ripeto, l'energia disgregante viene prodotta anche così. Alla fine del Vangelo di ieri, quando sapete, è quello del padrone che lascia una vigna, costruisce una torre, la fida ai vignaiuoli e questi ammazzano tutti fino ad ammazzare il figlio. E lui finisce dicendo: vi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare. Quel popolo già da allora è il popolo nuovo. Abbiamo sentito più volte, detto dagli strumenti, anche da Dio Padre, che la Chiesa c'è sempre stata. La Chiesa di Gesù Cristo è sempre stata una, è sempre vissuta nelle catacombe, è sempre stata perseguitata, sostituita da una struttura che si fa chiamare Chiesa, ma il popolo che fruttifica c'è da allora, c'è da sempre. Il passaggio torno all'energia disgregante che produciamo o che non produciamo, che di sicuro viene prodotta dalle azioni cattive, questo è fuori ombra di dubbio. Però alla base di tutto sta sempre quella difficoltà che abbiamo nell'entrare nel pensiero di Dio. Io il Vangelo di oggi è quello dei due figli e del padre buono, no? Penso che si veda con chiarezza che entrare o non entrare nel pensiero di Dio non è solo a seconda delle azioni che fai. Generare o no energia disgregante, o meglio sarebbe energia primaria, non dipende solo dalle azioni che possono sembrare cattive. Perché tra i due figli è chiaro che quello che genera energia disgregante è il primo. quello che resta a casa, che fa tutto quello che gli ordina il padre, quello che gli è sempre obbediente, quello che è sempre al suo servizio, quello genera energia disgregante. Perché non coglie il pensiero del padre, obbedisce, ma non si unisce al padre nel suo spirito. Obbedisce, ma non ne coglie la bontà del padre, non coglie l'essenza del padre. Potremmo dire obbedisce per interesse, obbedisce per abitudine, obbedisce perché gli è stato insegnato così. Obbedisce, ma comunque è chiarissimo che genera energia disgregante. Non vuole entrare alla festa, si oppone, critica, giudica. Giudica anche il padre. Tu che fai così, tac, 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 qual è energia disgregante? Il secondo, certo, non ha fatto bene nemmeno lui pigliare, andare dalle prostitute, spendere tutto, però nel suo cuore, nel profondo, è chiaro che il padre l'aveva conosciuto. Quando dice, tutti in casa di mio padre stanno meglio di me. L'ha colto l'essenza del padre. Guardate che in questo cogliere, come ha fatto lui, sta proprio quel passaggio di non sono venuto a chiamare i giusti ma i peccatori. In questo quel cogliere l'amore del padre, che ti viene a prendere anche quando hai sbagliato, quando ne hai fatte di tutti i colori, che non devi essere perfetto come pensava il primo figlio per essere amato dal padre. Padre ama. Tu devi cogliere però quell'amore. E qui è chiaro che l'ha colto il secondo, non il figlio maggiore. Il figlio maggiore obbediva ma non aveva colto. Lui invece dice, ho capito. Quell'amore lo conosco, sono sicuro che torno da lui e sarò sistemato, non ho la pretesa di essere chiamato figlio, mi basta fare anche il servo di un padre così buono, mi basta essere l'ultimo dei garzoni di un padre così buono, non pretende nulla, e il padre va oltre. Guardate che questo è l'espressione di Dio, ma è l'espressione che ognuno di noi deve toccare e conoscere. Noi sappiamo che la vita eterna è conoscere il Padre e colui che il Padre ha mandato. Come conoscere il Padre è questo, Non è essere perfetti. Puoi averne combinate di tutti i tipi, ma se conosci il Padre ti alzerai e torni da Lui. E entrerai in quell'amore. Qui sta la differenza tra i farisei e i figli di Dio. Tra l'amore e la religiosità. Tra l'essere anime che cercano la verità, che soffrono e cercano in tutti i modi di arrivarla, e chi invece in qualche modo segue certe regole, segue certi riti, ma non conosce né il padre né il figlio. Essere buoni umanamente non serve a niente in un certo senso, solo Dio è buono. Guardate che nel Vangelo c'è davvero tutto, Quando quel ricco le dice, maestro buono, e Gesù le dice, perché mi chiami buono? Solo Dio è buono. La bontà, e con la bontà intendo quella di Dio, solo Dio può generarla dentro di noi. Perché Dio l'ha messa in noi, l'ha messa al momento del concepimento, l'ha messa con il suo sigillo, che siamo fatti a sua immagine e somiglianza, possiamo essere che buoni, Ognuno di noi dentro è buono, secondo Dio. Ma deve risvegliarsi quel sigillo, però, che non dipende dalle opere, ma da questo rapporto intimo con Lui che viene da questa conoscenza. Conoscere il Padre, conoscere quell'amore. Scusate se lo dico, non sto dicendo chiaramente di non fare opere buone, spero si capisca cosa voglio dire. Però non è attraverso le opere buone, ma attraverso la trasformazione del nostro essere che diventiamo figli di Dio, buoni, con la maiuscola. La Chiesa sappiamo che è un popolo in cammino, un popolo di persone, di creature, e essendo creature limitate. Se dimentichiamo già questo particolare, in noi perdiamo una buona percentuale di essere in questo rapporto col Padre per conoscere il Padre. Perché se pensiamo di non essere limitati, di conseguenza guarderemo anche gli altri con un occhio che non li vuole vedere limitati. Quindi non vuole vedere che sbagliano, non vuole vedere che sono limitati, creature. Diventeremo anche noi come il figlio maggiore, che pensiamo di raggiungere la bontà di Dio solo comportandoci bene. Quindi lui dice più volte nel Vangelo: sono venuto a chiamare i peccatori. Però certo, qua bisogna dire, perché è brutto anche quelli che affermano la Chiesa un popolo di peccatori e quindi avanti, pecchiamo e basta, cioè. Perché questo è l'atteggiamento del Bergoglio. Peccatori sì, ma in cammino. Peccatori che si alzano e dico: tornerò da mio Padre. Peccatori sì, ma che vogliono essere trasformati. Un popolo che alla chiamata di Dio risponde: eccomi. Non continua a vivere la vita che faceva. Alla chiamata di Dio inizia un percorso. Un percorso sotto la spinta dello Spirito Santo. E quella spinta dallo Spirito Santo ti costringe a dire un sì continuo alla tua vita, alle situazioni che trovi, e mi collego a Giuseppe d'Egitto. E allora Dio riesce a trasformare il male in bene, riesce a trasformare la tua vita, riesce a trasformare tutto attorno a te e a fare della tua vita un dono per tutta l'umanità, come è stato per Giuseppe d'Egitto. Anche il fratello a casa, il maggiore, aveva questo percorso da fare, aveva questa conoscenza dall'amore del padre, quando il padre gli dice: quello che è mio è tuo. Chi ha la grazia di vivere obbedendo sempre, San Giovanni Apostolo dice in una lettera: se il tuo cuore non ti rimprovera nulla, ma ringrazia Dio. Io direi: ama e fai quello che vuoi, se sei in quella condizione. Ma comunque è sempre un percorso di trasformazione. È un percorso che non ti permette di stare fermo, neanche se sei bravo, tra virgolette. Perché cadi di colpo. Se tu pensi che puoi ottenere la conoscenza del Padre e quindi il suo amore solo perché tu sei buono. La vita eterna è conoscere il Padre, conoscere il suo amore. Allora adesso queste letture parlano a noi. Quell'amore lo dovremmo trovare proprio mentre siamo nel buco. Proprio mentre abbiamo sbagliato anche quando abbiamo peccato. Perché cosa vuol dire trovare quel suo amore, a volte mi dicono? Come faccio? È la fede. È credere che quell'amore, e Gesù Cristo sulla croce ti parla, è andato lì proprio per tirarti fuori. Devi metterci quel passaggio lì di fede. Io so ci credo che tu sei morto per me. Ci credo, come canta Teresina del Bambin Gesù, che ogni mio peccato è come una goccia d'acqua in un braciere ardente. Ci credo. Allora parte il processo di trasformazione. Parte sempre da un atto di fede, da un sì. Gesù sta davanti a noi in ogni situazione a dire: credi tu che posso fare questo? Ogni miracolo è nato così, anche il miracolo della redenzione. Credi. E anche la conoscenza di Lui parte da lì. Guardate che è difficile accogliere Gesù sulla croce, perché da lì parte la conoscenza di un amore che noi non riusciamo nemmeno a percepirlo, perché noi la parola amore la condiamo di tante cose che non sono veramente l'amore. La parola amore e la conoscenza dell'amore parte da lì. Ci credo. Allora parte un cammino di conoscenza. Quando facciamo partire questo rapporto tra noi e Lui, detto in un altro modo, e Lui ti prende, ti porta sulle mani del Padre, e dalle mani del Padre non ti ruba più nessuno. Lì la vita potrà subire tutto quello che volete, prove, tutto quello che volete, malattie, disgrazie di ogni tipo, ma da quella mano del Padre non ti ruba più nessuno. E in quella fede tu entrerai nella creazione nuova, già da qui, perché inizierà dentro di te l'energia primaria a lavorare. E allora non sarai più sempre a rischio se produco energia primaria, energia disgregante, ma sarà solo l'energia primaria che in te spinge e spingerà fuori e lontano tutto ciò che invece è disgregante, con fatica a volte. Ma questo è il cammino dei figli di Dio. Certo, è un cammino che va fatto nella verità. Non possiamo usare nessuna giustificazione nella verità. Non possiamo giustificare quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo pensato. Dobbiamo essere sinceri. Non permette fughe. Noi cerchiamo sempre una fuga, sempre. Se invece siamo decisi nel cammino, Lui non le permette. Non permette compromessi. E l'altra cosa che a me piace tanto è un cammino che non permette di avere ideali umani. Ogni ideale umano si frantuma davanti alla croce, si frantuma davanti a questo percorso. Non è un cammino che puoi costruire con forze umane, mettendoci insieme in tanti bravi che hanno dei sani propositi, bei propositi. Se non c'è Cristo al centro con la sua croce, si frantuma tutto, finisce tutto, crolla tutto. E io ringrazio Dio che sia così. Solo la croce che ti porta alla resurrezione, e basta. Per ogni singolo e per tutto un popolo. Un popolo che cammina verso la creazione nuova. È un cammino dove non puoi scegliere tu dove stare, cosa fare. Cito ancora il Vangelo che abbiamo sentito in questi giorni, la madre di Giovanni Evangelista e Giacomo Apostolo, che dice: un figlio alla tua destra, alla tua sinistra. E dice: ma sapete cosa state chiedendo? Devi stare solo dove Dio vuole, dove è previsto, da sempre. E nella ricerca di quella verità troverai anche quel posto. Nella fede sai che c'è il tuo posto. Poi se è tra i servi o vicino a lui, o basta che ci sia il posto, basta che si riesca ad entrare in sto creazione nuova. Poi dopo in cima, in fondo, a destra, a sinistra, vede un po' lui. Di sicuro ha pensato quello giusto per me. Questo è il cammino per risvegliare l'immagine e la somiglianza con Dio, il cammino dei figli di Dio. Allora ringraziamo il Signore di tutti i doni che ci ha fatto, il dono più grande è Maria Santissima. Ringraziamolo dell'esempio che Maria ci ha dato, ringraziamo di tutte le parole che ci ha lasciato, perché veramente questi Vangeli, tutte queste letture, anche l'Antico Testamento, vedete come con lo sguardo di Cristo sono davvero parola di Dio, che aprono. E la sua benedizione apra dentro di noi tutti gli spazi necessari per accogliere il suo Spirito, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.